www.redigio.it e la storia continua. Vicende politiche e religiose antecedenti alla battaglia di Legnano. Continua dalla puntata precedente. E non però solo a Milano, anche per Roma, papale. La lotta contro il nemico comune doveva procedere pari passo. Adriano, per mezzo dei suoi legati alla dieta di Bologna, si era lagnato delle usurpazioni imperiali contro l'episcopato italiano e Massime, perché si imponesse a questo, nonché il giuramento di fedeltà, anche l'omaggio di sudditanza, incompatibile con la indipendenza religiosa del vescovo, soggetto solo al Papa. L'imperatore oppose le sue osservazioni e propose un arbitrato, ma il pontefice non poteva accettare. Federico allora, avuta la corona, credette poter volgere le spalle a chi gliel'aveva data. E fu provvidenza per noi, perché da quell'istante, caduta la maschera, a chi della devozione del sommo pontificato non si serviva, e per quello sgabello alla propria ambizione. Adriano, ad essere naturalmente l'alleato dei Lombardi, la cui indipendenza doveva ormai unificarsi con quella del capo della Chiesa. La benedizione pontificia alle armi, che ai nostri stavano di nuovo affilando, fu accolta con la maggiore esultanza e nella devozione e fedeltà sincera si fece un trattato per quale Milano, Brescia e Piacenza, e poi anche Crema, non avrebbero mai potuto fare pace con l'imperatore senza il consenso del pontefice, e questi avrebbe esautorato l'imperatore con la scomunica, la quale non fu data allora per la morte del Papa, ma il connubio delle sue buone cause restava. Nelle elezioni del nuovo pontefice, l'alito imperiale portò discordia. Riuscito vero Papa il cardinale, più inviso a Federico, questi si dichiarò subito l'antipapa, non importandogli di tutte le conseguenze dello scisma della Chiesa. Raccolse egli un conciliabolo a Pavia e li mise ai milanesi l'alternativa: o l'accettazione dell'antipapa Vittore o le sue ire senza fine. La risposta fu: il nostro Papa è quello della Chiesa Cattolica, Alessandro III. Era dunque a tutta prova la loro devozione all'unità religiosa, e per mantenere la parola data di agir sempre contro l'imperatore, eccoli nel 1160 all'assedio di Carcano, castello della Martesana, con presidio tedesco. E vi compare anche Federico. I milanesi avevano seco il loro arcivescovo Oberto, venuto per doppio titolo, a qual patriota e quale rappresentante dell'alleato pontefice, e insieme con lui i cardinali dell'Ambrosiana Chiesa, l'arciprete Milone, il diacono Gualdino e il cimiliarca Algisio, e con molto clero. Si celebrarono i divini uffici, si fecero esortazioni pie, poi si venne le mani con fiducia in Dio e in Sant'Ambrogio. E la vittoria parve dei tedeschi, che trascinarono per la mota il vessillo italiano, ma fu in realtà dei nostri che conquistarono il ricco accampamento, fugarono Federico fino a Como, ed era il 9 agosto. Alessandro III, da parte sua, tenne la parola del suo antecessore, ordinando al suo legato di proclamare dal Pergamo della cattedrale milanese scomunicati l'imperatore, l'antipapa, i vescovi del sinodo pavese e quanti vi avevano aderito. Questo colpo all'autorità imperiale era troppo necessario per dare conforto ai Lombardi a sostenere l'ira teutonica. Il tempo grosso s'avvicinava. Federico, infatti, aveva chiesto di Germania tutte le forze disponibili, dei più possenti vassalli, quali il duca di Boemia, il conte palatino del Reno, il langravio di Turingia, il duca di Svevia e l'arcivescovo di Colonia. Arrivarono questi alla primavera del 1161 e, scorazzando in larghi ondeggiamenti intorno a Milano, tramutarono la ridente campagna in un brullo deserto. Questo anello terribile di desolazione volle Federico fosse l'assedio. Nei suoi scontri contro gli assediati, tenendo in serbo i suoi, sospingevano gli italiani contro italiani. E passò l'estate e il triste autunno, più triste il lungo inverno. Ai dolori non più sopportabili della fame si erano aggiunti quello della discordia. Da qui le diserzioni. I consoli fecero un ultimo sforzo per scongiurare l'estremo eccidio della patria, ma si dovette pur tempo piegare il capo e mandare a Lodi dei legati all'imperatore. Si parlò di patti, ma si volle la resa incondizionata. Si sperò nella misericordia, ma era Federico l'uomo da sentire i moti pietosi? Un editto imperiale del 18 marzo 1162 ingiunse l'abrasione della città in 8 giorni. Non se ne impiegarono tanti alla foga rabbiosa delle città italiane, che comprarono il piacere della vendetta. La popolazione, trascinatasi invano più volte ai piedi del vincitore, scempio di dura crudeltà, accasciata, stordita, esausta, stanziò la meglio non lungi delle fumanti rovine. Intanto lo strazio per la libertà perduta, per la patria, a quel modo trattata, si avvicendava per i nostri con quello per la fede religiosa, irosamente conculcata. Si videro vescovi apostati, assisi in mitra al banchetto per la festa dell'incoronazione dell'imperatore in Pavia e brindare alla cacciata di Alessandro III fuori dall'Italia. L'arcivescovo Oberto e i suoi e poi degni sacerdoti milanesi in esilio con lui. L'antipapa Ottaviano, inorgoglito nel conciliabolo di Lodi, maledire la fedeltà di Milano al suo clero. Quindi, succedersi l'uno peggiore dell'altro i podestà imperiali, veri despoti affamati, sempre pronti alle ferrate minacce, seguite alle più ingiuste estorsioni. Il vescovo di Liegi, un Pietro Cumin, un Federico, maestro di scuola, il famoso Rainaldo, trafugatore in Colonia dei tre corpi venerati in Sant'Eustorgio come quelli dei Re Magi, un Marco Aldo di Grumbach, un Federico Dice, nomi infausti al tempo della miseria e del terrore. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.